Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che legge i fatti di cronaca, l'attualità, attraverso un filtro molto speciale, il filtro della animalità. Cerchiamo di raccontarvi il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Dedichiamo la puntata di questa settimana, la 770, ad Alessandra Giannini, amica, attivista, chef e in passato anche co-conduttrice di questa trasmissione. Chi non la conoscesse può ricercare nella home page del nostro blog restiamoanimali.it la sua personalissima rubrica di cucina intitolata Il pasto sgarbato, sempre brillante, ironica, graffiante, fiorentina radicata nel quartiere di San Niccolò. Alessandra è stata un'attivista per la giustizia, una partigiana impegnata nell'organizzazione del 25 aprile fiorentino e nella questione animale. Alessandra, sposata con Massimo e mamma di Ichien, è mancata nei giorni scorsi all'affetto di chi le ha voluto bene, ma continuerà a vivere nel segno indelebile che ha lasciato in chi ha collaborato con lei. Ci ha chiesto di cercarla nelle piccole cose e noi la troveremo sempre, ogni volta che agiremo per la giustizia con la parola e l'azione, ma in questo specifico caso la cerchiamo nell'archivio delle nostre puntate alle quali ha collaborato.
Una confezione di tempè di sua spontanea iniziativa si è lanciata nel vostro carrello? L'avete portata a casa senza rendervene conto e adesso non dormireste tranquilli tenendola in frigo?
Nessun problema. Crocchette di tempè e ceci. Ingredienti per 12 crocchette. Un panetto di tempè tipicamente da 250 grammi, 240 grammi di ceci lessi sgocciolati, ovvero una lattina di ceci già pronti biologica.
Nella puntata di oggi, che è la numero 770, parliamo di orsi, di lupi, di referendum populisti, ma anche di gatti messicani e di emergenze per rifugi alluvionati. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free e tanta musica. Cominciato con le politiche di allarme orso dell'ex presidente della provincia di Trento Rossi del PD e poi tutto è proseguito con ancora più accanimento da parte del presidente in carica Maurizio Fugatti della Lega. Poi la psicosi collettiva per la tragica fine del runner ucciso da un orso nel quale probabilmente si era imbattuto correndo nei boschi. Il risultato è questo. Nonostante i dati statistici continuino ad affermare che gli orsi non sono pericolosi perché i casi di aggressione sono sporadici e soltanto uno è stato mortale, si è voluto politicamente cogliere i frutti di questa campagna d'odio ed è stato indetto un referendum per decretare se i cittadini della Val di Sole in Trentino ritengono che orsi e lupi siano pericolosi e dannosi per l'economia. Il comitato promotore, che si chiama Insieme per Andrea Papi, il 26enne ucciso dall'orsa JJ4 in Val di Sole nel 2023, aveva raccolto e consegnato alla comunità della Valle di Sole oltre 6.000 firme per chiedere l'attivazione di questa consultazione. E così, Nei seggi allestiti domenica 27 ottobre in 13 comuni si sono recati gli iscritti nelle liste elettorali previste per le elezioni comunali. Il risultato netto è stato il seguente: i voti validi 7.842, l'affluenza del 63%, per 7.731 persone, quindi per il 98,58% dei votanti, la presenza di grandi carnivori in zone densamente antropizzate come Val di Sole, Peio e Rabbi è un grave pericolo per la sicurezza pubblica e danno per l'economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali. L'esito della consultazione non cambia le cose a livello giuridico, orsi e lupi continuano di fatto a essere specie protette, ma si tratta certamente di un segnale politico importante, come ha sottolineato il presidente della Comunità di Valle, Lorenzo Cicolini. Noi abbiamo chiesto a Davide Rufino, zoologo, divulgatore scientifico, molto attivo sui social, di commentare questo referendum dopo aver intercettato un suo post su Facebook con il quale ci sentiamo molto in sintonia.
Per quanto riguarda il referendum, o meglio la consultazione popolare che ha appena avuto luogo in alcuni comuni del Trentino, che dire, e non sono per nulla sorpreso. Ormai non mi stupisco più di nulla. Amareggiato sì, sicuramente amareggiato, anche solo per lo slogan, per il concetto che stava alla base di questa consultazione. Orsi e lupi a casa nostra. Come se gli orsi e i lupi fossero una cosa che non ci deve essere. Degli ospiti sgraditi, dei ladri, degli usurpatori, degli abusivi, come quei ladri che trovi la notte che ti hanno scassinato la porta e li trovi a svuotare la cassaforte. Non è così, non è questo l'approccio giusto, non si può andare avanti in questo modo. Abbiamo sempre portato avanti una politica di prevaricazione del mondo naturale, di sottomissione e di cancellazione di tutto ciò che rappresentava in qualche modo un rischio o un fastidio. Adesso abbiamo gli strumenti per vedere chiaramente che questa via è sbagliata e ci porta nel baratro. Non è questa la linea da seguire, bisogna cambiare completamente approccio. Gli orsi e i lupi non sono occupanti abusivi del suolo privato, gli orsi e i lupi sono specie cruciali per l'ecosistema e come tutti gli altri animali hanno diritto a esserci, perché la terra non è cosa nostra, non è roba nostra, la terra è di tutte le specie. Dobbiamo condividerla, siamo chiamati alla coesistenza e alla convivenza con questi animali. E questa è l'unica via da seguire. Una convivenza che, mi rendo conto, non è facile, perché certi animali possono effettivamente rappresentare un pericolo, però dati alla mano, il pericolo rappresentato dagli orsi è veramente molto, molto, molto da ridimensionare rispetto a quello che vogliono far passare i media. C'è una campagna, una propaganda di odio e di terrore e di intolleranza nei confronti di questi animali che rasenta veramente il ridicolo, l'indecenza. Non si può andare avanti così. È chiaro che chi non ha gli strumenti per comprendere appieno il mondo naturale e questi animali è in balia di questa mala informazione, di questa disinformazione sistematica volta alla propaganda, volta alla politica. Le persone hanno espresso quasi all'unanimità mal di pancia. Le persone sono insofferenti a questa situazione, è chiaro, bisogna tenerne conto perché ci sono tantissime parti coinvolte, è una situazione complessa. Però per favorire la convivenza, la coesistenza, devi investire. Tu, governo locale, devi investire in educazione, in divulgazione. La gente va edotta, va educata all'approccio con questi animali. Intanto bisogna far capire, portare la gente a capire quanto è importante avere queste specie sul territorio, quanto sono cruciali per l'ecosistema, qual è il loro immenso valore. E poi educazione a tutti i livelli, a partire dalle scuole. Comprendere cosa è un orso, perché è importante, e soprattutto l'approccio giusto, il rispetto per minimizzare le probabilità che in caso di incontro succeda un incidente. E va fatta prevenzione, dai cassonetti anti-orso a tutto quello che si può fare, ma tutto. Ci sono gravissime lacune politiche e istituzionali, salvo poi, allora lì sono velocissimi a cavalcare l'onda, quando magari l'incidente avviene, quando l'attacco avviene, allora la politica subito pronta, rapidissima, in questo efficientissima, a cavalcare l'onda e a farci subito la strumentalizzazione, la propaganda. L'orso non è un assassino, non si può fare il processo all'orso, il ragazzo ha perso la vita per gravissime mancanze istituzionali.
Il risultato del referendum su orsi e lupi delle valli trentine ha aperto anche ad altre tentazioni referendarie sui selvatici. In Lessinia, un altopiano alpino situato prevalentemente in provincia di Verona e parzialmente nelle province di Vicenza e Trento, ci sono pulsioni per raccogliere firme e organizzare un referendum analogo a quello del Trentino. Lo slancio è quello del consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi, gruppo misto, che ricorda: da molti anni sostengo che la presenza incontrollata dei grandi carnivori in territori densamente abitati come le nostre montagne costituisce un grave pericolo. Le predazioni di animali allevati sono un fatto quotidiano che ormai non fa più notizia. La gente ha paura ad addentrarsi nei boschi. Tutto questo per colpa di posizioni ambientaliste ideologiche di chi vive l'ambiente da lontano con una visione fiabesca o da cartoon. Tuttavia, il disinteresse dei decisori politici su questo è totale, perché incalzati dagli pseudo-ambientalisti della domenica e temono di essere criticati. Prima che succeda una disgrazia anche nelle nostre valli, si metta un freno. Non sono accettabili le incursioni di lupi e orsi in mezzo ai paesi. Quindi sappiamo cosa possiamo aspettarci.
Sunlight falls, my wings open wide, there's a beauty here I cannot deny. And bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people I knew never cared. Down below on the wreck of the ship are a stronghold of pleasures I couldn't regret. But the baggage is swallowed up by the tide, as Orpheus keeps to his promise and stays by my side. Tell me, I've still a lot to these fires never stop, believe me. When this joke is tired of laughing, I will hear the promise of my Orpheus soon.
Completamente opposto al precedente è la scelta fatta dalle massime istituzioni messicane, che hanno riconosciuto pieno diritto di residenza a 19 gatti che da anni frequentano e de facto abitano il lussuoso, vastissimo palazzo storico, residenza del presidente e sede del governo. Ci raccontano questa pionieristica buona pratica di convivenza e riconoscimento gli editori e autori antispecisti Troglodita Tribe.
Gatti messicani. I 19 gatti che si sono insediati ormai da anni nel Palazzo Nazionale di Città del Messico sono stati da poco dichiarati ufficialmente beni immobili viventi, una definizione bizzarra che certifica senza possibilità di fraintendimento il loro sacrosanto diritto ad abitare nel vastissimo palazzo, dotato anche di ampi spazi verdi, dove ha sede il governo messicano.
Il lussuosissimo palazzo storico, che è anche la residenza del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, ha numerose immense scalinate, sale e stanze, anche adibite a incontri con ambasciatori di tutto il mondo e capi di Stato, ha importanti riunioni governative e conferenze stampa, ma per i gatti non è previsto alcun divieto. Possono circolare indisturbati ovunque e possono contare anche su apposite casette e piccole stazioni con cibo e acqua e naturalmente anche sulle cure di un veterinario appositamente incaricato. Inoltre sono vaccinati e dotati di microchip. La loro proclamazione a beni immobili viventi, sancita con un'apposita legge, resterà in vigore anche dopo la fine dell'attuale governo ed è parte di un programma relativo al benessere degli animali.
È interessante notare che nessuno ha portato questi 19 gatti nel palazzo presidenziale. Nessuno li ha adottati, scelti, comprati, salvati. In realtà sono stati loro a stabilirsi, decidendo che quello era proprio il posto dove volevano abitare. Il governo poi, invece di operare nel classico modo, ovvero scacciarli, catturarli, avvelenarli o rinchiuderli in qualche gattile in attesa di un'adozione, ha deciso di riconoscere e tutelare proprio quella loro scelta.
Un esempio notevole, un profumato fiore all'occhiello, che testimonia come la convivenza con gli animali liberi è possibile proprio in ogni posto, anche nel tipico palazzo presidenziale che richiede standard sanitari e di decoro che superano qualsiasi altro luogo. E allora è bello immaginare questi 19 gatti, Belluf, Nube, Coco, Yema, Balam, ma anche Bowie e tutti gli altri e le altre, come degli ambasciatori felini che presentano ufficialmente la loro istanza di liberazione animale.
Napoletanità ci sta decisamente simpatica, forse è un cliché, ma in qualche modo è ammirevole la creatività del povero che ogni giorno inventa con fervida fantasia un modo per farcela, per sfangarla. E questo ci ricorda in qualche modo la condizione animale, quella di chi non ha risorse da parte su cui contare, che ogni mattina deve giocarsi una partita per la sopravvivenza. Stavolta però la soluzione inventata per sbarcare il lunario non ci sta simpatica. A Napoli un uomo è stato individuato e fermato in piazza San Gaetano dagli agenti dell'unità operativa investigativa ambientale della Polizia Municipale. Deteneva in condizioni precarie, senza acqua e cibo, un pappagallino della specie Cocorita al quale aveva tagliato le penne per impedirgli di volare. Il malcapitato pennuto era tenuto in una scatola e addestrato a prendere bigliettini con i numeri del lotto da offrire ai passanti, solitamente turisti, in cambio di denaro. L'uomo, e non il lupo, perde il pelo ma non il vizio e questa persona infatti era già nota alla polizia giudiziaria per il medesimo reato ed è stata nuovamente denunciata alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animale e sanzionato dalla polizia locale per una somma di 1.200 euro. Il pappagallino è stato ricoverato nel presidio veterinario della ASL Napoli 1 Centro, detto il Frullone, per essere sottoposto a cure e successivamente per essere affidato a qualche famiglia intenzionata a prendersene cura. Everybody spellbound and waiting. Everybody roped and tied. It's just a tower of bubble. Nobody gets out alive. Climatica torna ancora a incrociarsi con la questione animale. Come sapete, ci sono state alluvioni gravissime in Italia, in Francia, in Austria, in Germania. I rifugi per gli animali sono stati colpiti da masse d'acqua con disastrose conseguenze. Uno dei casi più eclatanti è quello della Casa Selvatica, che si trova a Sant'Agata Feltria, in provincia di Rimini, una struttura che era già stata colpita dalle piogge nel 2023 e che in seguito a quest'ultima alluvione, che ha colpito l'Emilia-Romagna, ha avuto 55 cani letteralmente sommersi da fango e acqua. Fortunatamente questo SOS è stato rapidamente intercettato dall'unità di emergenza LAV, che ha provveduto in tempi record all'evacuazione di 55 cani che sono stati portati in luoghi sicuri. Tra i cani soccorsi ci sono anche cani anziani e molto anziani di grossa taglia ed è in corso un tam-tam per cercare famiglie disposte ad accoglierli in stallo perché, come sapete, i cani di grossa taglia vengono accolti meno volentieri. Se avete la possibilità di offrire stallo o adozione a uno di questi cani del rifugio alluvionato, per favore mettetevi in contatto con le volontarie del rifugio al numero 351-547-8144. Lo ripetiamo per chi volesse prendere nota, il numero da chiamare è 351-547-8144. Siccome le emergenze non finiscono mai, vi proponiamo anche un appello della rete dei santuari di animali liberi che dopo un sequestro di 45 mucche e un toro salvati da una situazione di degrado e abbandono in un allevamento a Tornion in Valle d'Aosta stanno cercando stalli o sistemazioni etiche. Dopo tanta sofferenza il rischio ora è che vengano affidati ad allevatori per essere ancora sfruttati fino alla macellazione, dichiara questo Sara D'Angelo della rete dei santuari animali liberi che riunisce una trentina di rifugi per animali sottratti al macello o a una vita di sofferenze. Non prenderemo in considerazione allevatori né fattorie didattiche o altri luoghi in cui gli animali vengono sfruttati. C'è la disponibilità a trasportarli verso le nuove case, verso le nuove situazioni che li accoglieranno, anche in altre regioni diverse dalla Val d'Aosta, ma si fatica a trovare strutture adeguate, visto che per accogliere i bovini bisogna essere dotati del codice stalla. Per informazioni o richieste di adozione si può scrivere o alla mail porcicomodi@vitadacani.org oppure via WhatsApp, prendete nota di questo numero di telefono 349-638-6171, ripeto 349-638-6171. L'allevatore valdostano è stato denunciato per maltrattamento di animali. Gli animali si trovavano in una situazione disastrosa, in mezzo a cadaveri di altri animali, carcasse, feci mai pulite, fango, erano senza acqua e senza cibo. A suo carico anche un procedimento precedente per indebita percezione di contributi europei. Time it's getting strong. No way of dealing with this feeling. Can't go on like this too long. This time you've gone too far. Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, propone ogni settimana una ricetta senza crudeltà. Questa settimana Gabriele dedicherà la ricetta alla nostra amica, l'attivista chef Alessandra Giannini, recentemente scomparsa.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Raccontare la ricetta di oggi sarà un po' doloroso. Anni fa ho ereditato la rubrica Il pasto gentile, ideata in primis da Giuseppe Coco, da una cara amica, Alessandra, che la ribattezzò Il pasto sgarbato. Con Ale non abbiamo condiviso solo le ricette raccontate in radio, ma anche varie edizioni del Vegan Day con l'immancabile gara di torte di cui assieme all'amico Riccardo Gualtieri formavamo la giuria. La prima cliente vegan del mio ultimo locale, poi cene, consigli, battute, incazzature, ogni cosa, via. La nota triste, come avrete intuito, è che l'Ale ci ha salutati. E dei due amici giudici di torte vegan mi devo consolare con le foto. La ricetta che dedico ad Alessandra è la mia versione dei crostini toscani veg, che lei definiva mondiali. Ora bisognerà impegnarsi ancora di più ad essere persone migliori, perché il mondo ha perso una bella anima. Ingredienti per 4 persone per il crostino toscano veg sono 100 g di lenticchie verdi, una costa di sedano, 2 cipolle rosse, 100 g di salsa di pomodoro, brodo vegetale, un bicchiere di vin santo, olio extravergine di oliva, un cucchiaio di capperi, un pizzico di alga o wakame, mezzo cucchiaino di farina di semi di lino, un cucchiaino di cacao amaro in polvere, un ciuffetto di salvia, 2 foglie di alloro, pepe nero e sale. Lasciate le lenticchie in ammollo in abbondante acqua per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte. Pulite le cipolle ed il sedano e tritate il tutto in maniera piuttosto grossolana. Fate scottare in un tegame con poca acqua e quando questa sarà ritirata aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, la salvia e le foglie di alloro. Lasciate rosolare per 5 minuti. Nel frattempo scolate e sciacquate le lenticchie, quindi tritatele ancora crude rapidamente con il mixer e aggiungetele alle cipolle e sedano. Unite anche i capperi, l'alga, i semi di lino e il cacao amaro. Fate cuocere 5 minuti e sfumate col vin santo, quindi aggiungete la passata di pomodoro e coprite con il brodo vegetale. Aggiustate il sale e pepe e lasciate ritirare a fuoco lento. Quando avrete un composto non troppo denso, frullate il tutto con il mixer. Servite su fette di pane toscano. Potete provare alcune varianti tostando il pane e inzuppandolo nel brodo vegetale caldo, oppure passarlo rapidamente nel vin santo prima di condire con il patè.
Questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 771 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.